Bene, Alessandro, partiamo subito con questa sempre bella iniziativa che ci vede insieme a FanRating, questa bella iniziativa che vede coinvolti i tifosi, perché siete voi protagonisti, ci dice tutto, ci colleghiamo sempre con lei. Cinzia, gli vogliamo
dare... La padrona di casa.
Noi a voi diamo sempre...
Ciao Sara.
Ciao Sara.
Ciao, buonasera anche Alessandro.
Ciao Sara, allora, momento importante, lo presentiamo un po', tra poco arriva anche il primo ospite di serata, l'abbiamo già annunciato, Lorenzo Minotti starà con noi, e insomma si apre in attesa del calcio inizio di Parma-Samp, ma soprattutto questa bella iniziativa che vede i tifosi sempre protagonisti.
Giusto Marco, hai detto proprio bene, perché con FanRating i tifosi sono i protagonisti, e per chi ancora non conosce questa iniziativa vi spiego come fare per entrare nella casa del tifoso, dove potrete esprimere la vostra opinione, che verrà anche premiata. Vi spiego come. Allora, scaricate l'app, andate sull'App Store se avete iPhone oppure su Google Play di Android e scaricate gratuitamente l'app di FanRating. Scegliete la vostra squadra del cuore, tifate la guardate la partita, fate il tifo, e poi subito dopo la partita si cominciano le votazioni, si può fare la pagella della partita, quindi c'è un tasto vota, cliccate sul tasto vota e avete 24 ore di tempo per fare la vostra pagella e diventare i fan winner della giornata di campionato. Ogni squadra ha il suo fan winner, che è il vincitore della settimana, che è l'utente che più si avvicina alla media degli altri utenti, che quindi vincerà. Che cosa vincerà? Un buono Amazon spendibile in ogni momento e, novità delle novità, l'opportunità di entrare nella casa del tifoso insieme a voi di TMV Radio, insieme a noi di FanRating, per interagire con noi e con le star della serata, del pre-partita, come nel caso di questa sera.
Esatto, c'è la possibilità di fare delle domande, di essere protagonisti, però questa bella cosa che vi consente a voi di esprimere i voti, come diceva Sara, dove non ci sono vincoli editoriali, Alessandro, non è che devono, cioè non devono dare ascolto a nessuno, quello che si sentono, poi il più bravo viene premiato, bello, con questi buoni bello. Amazon, ma soprattutto con la possibilità di interagire con uno degli ospiti che abbiamo sempre con noi in apertura. Insomma, datevi da fare, scaricate l'app, poi seguite anche l'app di TMV Radio, queste due app insieme, potete essere aggiornati sempre, seguire i live durante tutte, diciamo così, le giornate, e poi partecipare a questa bellissima iniziativa. Sara, c'è l'ospite, lo sai? È pronto, ci sta sentendo.
Una piccola novità, cioè piccola e grande, perché insomma è la novità di questi giorni, da gennaio potete votare tutte le squadre della Serie A.
Oh, vedi.
Prima ne avevamo 11, ne avevamo selezionate 11 l'anno precedente, da quest'anno invece tutte le squadre della Serie A, e tra le new entry ci sono anche le due sfidanti di stasera, il Parma e la Sampdoria, quindi salutiamo i tifosi del Parma e di Sampdoria che entrano nella casa del tifoso. Benvenuti.
Salutiamoli veramente, datevi da fare, cominciate a dare i vostri voti.
Dai.
Però andiamo a presentare l'ospite, ci siamo, sì, ci danno l'ok. Vai.
Perché non potevamo non avere con noi un rappresentante del Parma degli anni d'oro, l'ex capitano del Parma che ha portato la squadra ai vertici del calcio europeo, italiano ed europeo. Lorenzo Minotti, benvenuto nella casa del tifoso.
Ciao Lorenzo.
Ciao, bentrovati, buonasera a tutti.
Grazie per aver accettato il nostro invito. Ciao. Lorenzo, grazie veramente. Siamo adesso in questa prima parte, stiamo un po' con te. Allora Lorenzo, partiamo un po' da questa partita. Dai, un tuo punto su questa gara Parma-Samp, con il Parma che ha cambiato, insomma, è ritornato da Versa, la Samp che ha delle certezze. Voglio un po' il tuo punto di vista su questo match, dai.
Prima di iniziare, di scendere nei particolari, fammi fare una premessa che mi sembra doverosa, tornare un po' indietro con gli anni, visto che voi siete la casa dei tifosi. Ti voglio solo dire che questa è la partita che io amavo di più giocare quando avevo la maglia del Parma, per un semplice motivo, perché c'è un gemellaggio fantastico fra le due tifoserie.
Bello.
E quindi quando
Bello.
Tu andavi allo stadio trovavi un clima bellissimo, anche quando noi andavamo a giocare a Genova, arrivavamo col pullman, non c'era mai quella tensione o quel rischio di beccare un po' di fischi, di insulti o lanci di oggetti. E per chi, come tanti calciatori, quando vanno in campo il primo pensiero è guardare sugli spalti se sono arrivati i parenti, le mogli, i figli, i genitori. E invece quando c'era la Sampdoria questo pericolo e questo timore non c'era mai, perché effettivamente è sempre stata una festa questa partita. E poi negli anni è stata anche una partita piena di contenuti tecnici, perché le prime che ho giocato io le giocai contro la Sampdoria campione d'Italia, c'era Galli e Mancini che guidavano quell'attacco, e per noi giovani del Parma affrontare quei campioni in quel momento erano momenti veramente belli.
Bello questo riferimento,
sì, molto, sì.
Che caro Lorenzo, insomma, ci aiuta un po' anche, sì, a ricordare quei momenti.
Dai, ci riconcilia con il calcio, con i tifosi allo stadio.
Vedere gli stadi vuoti è una ferita continua in questo momento, possiamo dire.
Un augurio di rivedere presto, perché voi gli stadi pieni, ma soprattutto col clima giusto, cioè con la gente che ha voglia di andare allo stadio per fare il tifo, per vedere i propri campioni, perché gli piace questo sport, e non invece per altre motivazioni o per andare a sfogare rabbia, frustrazioni o compiere atti che non c'entrano niente contro questo bellissimo sport e in generale contro questi appuntamenti che invece devono essere momenti di gioia, di svago e di festa.
Assolutamente.
Invece, per quanto venire alla parte tecnica, diciamo che stasera si affrontano due squadre che vivono due momenti completamente opposti. La Sampdoria io credo che sia in piena linea con quelli che erano gli obiettivi stagionali. Secondo me la certezza di questa squadra in questo momento è l'allenatore, cioè Ranieri ha dimostrato veramente di essere un allenatore che con il suo carisma, la sua esperienza, la sua capacità di preparare le partite sta portando la Sampdoria in quella parte di classifica tranquilla dove cercherà magari poi, consolidando quella posizione, di poter esaltare qualche suo giocatore e mettere in evidenza qualche talento. Il Parma invece, dopo due stagioni molto belle, due salvezze che aveva costruito in pratica nel girone d'andata, si appresta invece a vivere un ritorno pieno di incognite, pieno di dubbi, e soprattutto credo che i tifosi del Parma e la società del Parma si augurano che D'Aversa riesca a trovare la chiave per riaccendere questa squadra e farla ripartire, perché effettivamente sta vivendo un momento molto complicato.
Assolutamente. Sara, vogliamo chiedere qualcosa relativo un po' ai protagonisti di questa sera?
Sì, intanto parlando di allenatori, ti dico, Lorenzo, che anche i tifosi apprezzano molto D'Aversa il suo ritorno. 8,5 hanno dato a D'Aversa, quindi comunque nonostante insomma non sia un anno positivo, comunque ci credono i tifosi, sono a fianco dei loro giocatori. Anche la Sampdoria apprezzano l'allenatore Ranieri, tra l'altro sono due ex loro, perché D'Aversa ha giocato nella Samp nel 2001 e Ranieri ha allenato nel 2007 il Parma, quindi è anche una sfida tra ex, comunque amati da entrambe le parti. Mentre invece ti volevo chiedere, visto che sei un difensore, dal punto di vista della difesa, l'esordio di Conti, che stasera arriva con una media del 6.02 dal Milan, secondo te piacerà ai tifosi? Sì, visto che la difesa insomma è abbastanza apprezzata dai tifosi del Parma, abbiamo anche il top del Parma che è Pezzella con 7,5, quindi che ne pensi dell'arrivo di Conti?
Ma diciamo che in maniera obiettiva Conti secondo me è un giocatore che ha delle qualità importanti, è un giocatore caratteriale, quindi il Parma in questo momento ha bisogno di gente che abbia motivazioni, che abbia voglia di rivalsa e fame, come si suol dire nel calcio. È un giocatore che ha le caratteristiche giuste per giocare in questa squadra, perché D'Aversa adesso stasera gioca con la difesa 4, ma a volte ama anche giocare con la difesa 3. Conti credo che possa fare sia all'esterno come questa sera una difesa 4, oppure giocare anche da quinto. E, fra l'altro, Conti è stato anche allenato da D'Aversa nella sua primissima esperienza e quindi conosce bene il giocatore, e credo che anche dal punto di vista caratteriale lo ritiene adatto, idoneo al suo tipo di calcio. L'unico dubbio di Conti è che purtroppo per lui viene da un periodo molto complicato per degli infortuni molto pesanti, e ecco, io l'unico augurio che gli faccio è che goda di buona salute, perché dal punto di vista tecnico non ho nessun dubbio. Il dubbio è che purtroppo quando tu hai degli infortuni di quel tipo c'è il rischio che magari fai due partite con grande entusiasmo, poi sei costretto a fermarti e magari a giocare una partita sì o una no. Mi auguro che questo non sia il caso di Conti, perché il Parma invece ha bisogno di un titolare, ha bisogno di un giocatore che aggiunga valore a questa squadra.
Vogliamo chiedere anche qualcosa su Quagliarella, visto che Quagliarella com'è, votato, Sara, ti chiedo al volo.
Allora, In verità, nell'ultimo match ha avuto un po' una defaillance da parte dei tifosi, l'hanno votato neanche sufficiente,
Ah.
5,6. Come mai, secondo te, Lorenzo? Perché invece Candreva è il top della Sampdoria, che poi tra l'altro è anche il miglior acquisto, insomma, della Sampdoria, quasi 7. Quindi abbiamo un Candreva verso il 7, un Quagliarella insufficiente. Come mai questo attacco sampdoriano è giudicato così dai tifosi?
Ma Quagliarella, diciamo che ha come contro l'età che non gli dà tregua, quindi non sempre magari dal punto di vista fisico nella condizione migliore e soprattutto credo che la settimana scorsa abbia pagato la grande fisicità della difesa dell'Udinese che gli ha dato poco spazio, quindi ci può anche stare che magari una partita non abbia brillato, però attenzione che quando Quagliarella vede il Parma si
Esatto,
esatto, vero, vero.
la
Gli
bestia
stessi
nera,
gol che
insomma.
hanno segnato, che la Sampdoria ha fatto al Parma, 4 gol e un assist li ha fatti Quagliarella, magari invece confortiamo i tifosi del Parma dicendo che l'anno scorso, in occasione della vittoria del Parma a Marassi per 1-0 all'andata, Quagliarella sbagliava un rigore. Però indubbiamente è un attaccante che gol lo fa a tutti, ma al Parma in particolare.
Senti Lorenzo, approfitto un attimo, visto che noi parliamo spesso qua dei top, anche dei giocatori che non si sono espressi meglio, se dovessimo oggi, diciamo così, si chiude, no, il
Di
girone di
andata.
andata, se dovessimo in questa giornata, nella 19ª, si deve giocare Parma-Samp, però considerando quello che è successo, quindi ecco la vittoria della Juve, la vittoria dell'Atalanta, il pareggio dell'Inter, la sconfitta del Napoli, la vittoria della Lazio, la vittoria della Roma, se dovessi individuare un top di giornata, su chi punteresti?
Ma guarda, io adesso sono appena tornato, oggi sono tornato a mezzogiorno da Udine, quindi le partite di ieri, a parte quella che ho commentato, non ho avuto così la possibilità di vederla. Io credo che però l'immagine, il fotogramma di questa giornata sia l'impresa dell'Atalanta che ha vinto, ma soprattutto ha convinto, perché mi sembra che abbia fatto una partita che ogni tanto la squadra di Gasperini tira fuori. E vincere con tanta sostanza, quindi io credo che il giocatore Copertina non possa che essere Ilicic in questo momento, anche per questa
Sicuro.
giornata, perché ha messo il sigillo importante in una gara di altissimo livello e quindi credo che sia un po' anche il giocatore del momento, considerando poi tutto quello che sta succedendo in casa Atalanta, cioè purtroppo, io dico purtroppo perché a me dispiace molto l'addio del Papu e quindi Ilicic che sta in questo momento si sta caricando sulle spalle la responsabilità di diventare il leader di questa squadra e lo sta facendo con la classe, con la fisicità, con la potenza, la tecnica di cui dispone dopo aver vissuto, ricordiamo, un momento personale molto delicato e molto problematico.
Assolutamente.
No, velocemente a Lorenzo volevo chiedere questo: lui ha vissuto l'epoca delle sette sorelle. Vai a vedere la classifica di oggi, sembrano essere tornate, ma sono tornate veramente le sette sorelle, Lorenzo?
No, io non credo perché la classifica è vero che è corta, ma il motivo della classifica corta io lo deduco solo da un elemento, cioè dal fatto che purtroppo questa è una stagione anomala, nel senso che è finita l'altra molto compressa, praticamente soprattutto per le grandi non c'è stata pausa, i giocatori non hanno fatto vacanze, sono andati in nazionale non solo fra un campionato e l'altro, ma anche già per due soste durante l'inverno. E quindi è un campionato condizionato molto da questi impegni così ravvicinati, dalle fatiche, dal fatto che tanti allenatori non hanno potuto neanche incidere sulle loro squadre. Cioè, ti do un dato che non è un caso, ma che testimonia questo ragionamento. Cioè, 5 squadre nel nostro campionato hanno cambiato allenatore, non avendo avuto modo di lavorare, di cambiare mentalità. Di questi 5 allenatori, mi sembra che ci sia solo Pirlo in panchina e la Juve un po' è in
È vero,
ritardo rispetto a
è
quello che
vero,
si aspettava.
verissimo,
Gli altri
verissimo,
tre sono stati licenziati e il
verissimo.
quinto è di Francesco, che anche lui, credo che il Cagliari faccia molto bene a dargli fiducia,
Bello
aspettarlo,
spunto,
perché
molto.
credo che ci siano delle motivazioni serie per cui le squadre non riescono magari ad entrare in sintonia subito con un nuovo allenatore.
Molto
E
interessante, sì.
quindi, tornando alla domanda che mi avete fatto, io credo che quando saremo marzo, quest'anno i valori verranno fuori un po' più tardi, però rimango convinto che Juve e Inter hanno qualcosa in più degli altri. E a queste due io pensavo il Napoli potesse competere, ma visto e considerando quello che è successo nel giorno d'andata, forse il Milan va a pieno titolo tra le tre che si giocheranno lo scudetto. Per le altre sarà grande bagarre per centrare quei posti in Champions che sono sempre molto ambiti e che cambiano anche un po' le prospettive di una società, perché a livello economico entrare in Champions in un momento così difficile può veramente spostare molto.
Allora Lorenzo, facciamo una cosa con Lorenzo Minotti, con la casa del tifoso, quindi con il collegamento con Sara Federico. Adesso abbiamo un piccolissimo break, poi arriva il tifoso che dovrà farti questa domanda a Lorenzo Minotti. Abbiamo una piccolissima pausa, poi torniamo subito con Lorenzo Minotti, ancora Fan Rating, la casa del tifoso insieme a TMV Radio. Insomma, state con noi, torniamo subito. Bene, di nuovo con voi, ci siamo ancora con voi, siamo sempre nel momento Fan Rating Casa del Tifoso. Cinzia è venuta vicino a me perché si è allargato lo studio, perché ci ha raggiunto anche il nostro mister Roberto De Cosmi. Ciao Roberto, ben trovato.
Ciao Marco, buonasera, buonasera a tutti. Ciao buonasera. Cinzia, buonasera.
Allora, avremo una lunga serata per chiacchierare, Roberto, però ritorniamo subito a bomba con Sara Federico, la Casa del Tifoso. Ciao Sara, ben ritrovata di nuovo.
Ciao.
Allora, c'è sempre Lorenzo Minotti. Lorenzo, ci sei, vero?
Sì, sono qua.
Bene. Prima di salutarti, ancora proprio qualche minuto, adesso appena mi danno poi l'ok per la presenza del tifoso Lorenzo, però ti voglio chiedere una cosa. Fonseca, Dzeko, la Roma, che ne pensi quello che sta succedendo con la Roma, tra l'altro ieri che prende una vittoria importante nel finale dopo tutto quello che era successo? Cos'è un nuovo caso Gomez?
Ma direi proprio di sì, e mi sorprende molto perché io amo entrambi, nel senso che Dzeko per me è un campione veramente di livello altissimo e ogni volta che devo andare a commentare la Roma spero che giochi, perché è sempre un piacere vederlo giocare per l'eleganza, la classe, i colpi che ha. Però devo dire che Fonseca è un allenatore che ha fatto risultati anche quest'anno, alla fine credo che la classifica della Roma parli chiaro, in Europa League ha fatto un percorso netto, ha coinvolto tutta la rosa, ha recuperato giocatori che sembravano dal rendimento un po' altalenante, ha valorizzato molti giovani, quindi io credo che quello che gli ha chiesto la società lui lo abbia fatto. Poi capisco che un derby può essere vissuto male, una sconfitta così pesante può avere degli strascichi, però io credo che non riesco a capire questa incomprensione con Dzeko e quindi credo che fra i due la voce forte la debba fare la società, perché un club funzioni bene bisogna avere una squadra forte con dei bravi giocatori, uno staff tecnico preparato, ma anche una società altrettanto all'altezza, e in questo momento la società viene prima di tutto. Questo Sacchi quando parla lo spiega chiaramente ed è un classico del fatto che lui e dica come vada costruito e diretto un club. L'Atalanta è sotto questo punto di vista ha dato una dimostrazione forte, importante. Dispiace perché effettivamente ci si affeziona ai campioni, però io credo che l'elemento principale sia il rispetto dei ruoli, quindi l'allenatore deve fare allenatore, i giocatori devono fare i giocatori e la società deve mettere ordine. In questo momento credo che la società debba dare un segnale forte, poi io credo che da professionisti non per forza bisogna andare d'accordo, essere amici o andare a cena insieme al di là dell'aspetto del campo. E quindi Dzeko deve rientrare perché la Roma ha bisogno di Dzeko, però Fonseca viene prima di Dzeko perché Fonseca deve gestire un gruppo, deve poi dare risposte e componenti anche a tutti gli altri.
Senti, ma uno scambio si parla, Alessandro, che dici? Dzeko Eriksen.
Ma ho letto questa cosa.
Lo faresti, Lorenzo?
Beh, fossi la Roma, sì.
Fossi
l'Inter, sì.
No,
bisogna.
Lorenzo dice di no. Lorenzo, tu non lo faresti?
No, non lo farei perché secondo me all'Inter complicherebbe i piani enormemente, nel senso che Dzeko ne aveva bisogno inizio anno, quando l'Inter aveva anche la Champions. Adesso andare nell'Inter che ha, diciamo, da marzo in poi e avrà solo l'obiettivo campionato, e quando saranno tutti a disposizione sarà poi difficile convincere magari giocatori di quel calibro o a fare la panchina, perché poi se non dovesse toccare uno come Dzeko devi spiegare a Lautaro o a Lukaku di star fuori. Questo secondo me minerebbe un po' alcune certezze che il gruppo ha costruito. Quindi
Conte vuole rinforzi, però
E per quanto riguarda la Roma, invece, io credo che un patrimonio come Dzeko, cioè darlo così, sarebbe deleterio, perché sarebbe come svenderlo e rimetterci dopo che si è costruito tutto un percorso con un giocatore di quel livello. Quindi non lo vedo una cosa fattibile. Io credo che la cosa più semplice sia fare in modo che tutto rientri, che Dzeko si allinei, che Dzeko faccia il gol di cui la Roma ha bisogno, magari per regalare un posto in Champions, o magari un percorso, riscattare il percorso dell'anno scorso in Europa League, perché la Roma ha tutte le possibilità per andare in fondo a una competizione europea che, quando si arriva poi a livello di semifinali e finali, diventa appetibile per tutti.
Sara, vengo da te perché c'è il tifoso pronto, vero?
Sì. Vai. Sì, esatto, abbiamo scelto per celebrare il dominio dell'Atalanta di ieri sera, abbiamo scelto un tifoso atalantino. Lorenzo, bene, te lo presento, vorrà parlarti e lo facciamo entrare nella casa del tifoso. Benvenuto Alessandro, tifoso dell'Atalanta. Ciao Alessandro.
Ciao Alessandro.
Buonasera.
Buonasera.
Alessandro, a te Lorenzo Minotti, dai, la domanda.
Allora, infatti, visto che...
ti chiedo, ma stai ancora festeggiando per caso?
Fortunatamente, dopo la bella partita contro il Milan, sì.
Beh, ci credo. Ma credi nel...
quanti anni ha Alessandro, per capire di che generazione è?
Alessandro, quanti anni hai?
17 anni, nel 2003.
Bravo, un ragazzino.
Beato lui.
Beato lui. E sai che faccio? Lorenzo, ma ci credi nello scudetto dell'Atalanta?
No.
Ah no, scusami, no, aspetta Lorenzo, volevo chiedere al tifoso, perdonami, al tifoso giovane. Alessandro, perdonami, Alessandro, ci credi?
Crederci, bisogna crederci finché non c'è la matematica. Poi resta un sogno, ovviamente. L'obiettivo deve essere ancora la Champions League per il momento.
Oh, ok. Dai, a te la domanda, Lorenzo Minotti, dai.
Allora, visto che Lorenzo ha commentato Lione Atalanta di Europa League qualche anno fa, vorrei chiedere innanzitutto se, secondo lui, quanto è cresciuta la squadra e sotto quali aspetti in questi anni. E poi, visto che quella partita segnò Papu, un bellissimo gol tra l'altro, se si aspettava che la squadra reagisse così positivamente dopo il duro colpo del Papu, che probabilmente andrà via, e come questo, diciamo, come è riuscito Gasperini a spostare, diciamo, gli equilibri anche perdendo un pezzo così importante.
Lorenzo.
Allora, io credo che quando commentai l'Atalanta-Lione, poi ho avuto anche la fortuna di commentare un Everton-Atalanta bellissimo in uno stadio come il Goodison Park, vedere i tifosi dell'Atalanta che saltavano, che fra l'altro quello è uno stadio ancora di vecchia concessione, quindi c'erano i tifosi dell'Atalanta che saltavano, perché l'Atalanta vinse, mi sembra, 5-1, e noi eravamo in una postazione che, siccome loro saltavano, ballava, tremava tutto, però fu un'emozione veramente bella, perché io credo che l'Atalanta abbia scritto una favola, un po' come quella che abbiamo fatto noi col Parma all'inizio degli anni 90, cioè una squadra che si è costruita pian piano, con il lavoro, con la serietà di una proprietà che è lungimirante, con una politica molto, molto chiara. I primi anni magari si storceva un po' il naso perché furono venduti i migliori talenti, quando andò via Spinazzola, Cristante, Chessy, Caldara. Invece la società ha creduto nel lavoro dell'allenatore, e credo che l'anno scorso abbia veramente compiuto un capolavoro, perché arrivare a quei livelli in Champions, anche se non ha vinto un trofeo, credo che abbia scritto delle pagine memorabili. E quest'anno non bisogna porsi limiti, cioè, nel senso che io ho detto che l'Atalanta ancora, secondo me, non è pronta per lo scudetto, perché lo scudetto comporta una continuità di rendimento, una mentalità, una storia che si acquisisce col tempo. Secondo me una squadra come l'Atalanta, dove in un match singolo può battere chiunque, si deve dare adesso l'obiettivo magari di accarezzare il sogno, magari di fare l'impresa col Real in Champions, oppure di puntare alla Coppa Italia, perché potrebbe essere così un trofeo che è sfuggito in una finale di qualche anno fa, e poi sicuramente cercare di sgomitare fino all'ultimo per riconfermarsi nel calcio che conta, quindi poter rifare la Champions. Questi sarebbero già traguardi importanti, però la società ha dimostrato quest'anno, allargando la rosa in maniera significativa, che c'è ambizione, c'è voglia di mantenere questo livello con molta tenacia, ecco, quindi io sarei molto sereno. Per quanto riguarda il Papu, dico sinceramente, a me dispiace molto perché il Papu era un po' l'immagine, il simbolo di questo gruppo, anche per, diciamo, ha conquistato tanta gente anche al di là dell'ambito calcistico con la sua attività social, quindi era una figura positiva per, anche come immagine per tutto. Io non so precisamente quello che sia successo, però il fatto che non ci sia sembra il minimo margine di ricomporre questo dissidio significa che purtroppo è successo qualcosa di grave. E come dicevo prima, secondo me la società viene prima di tutto, l'allenatore e il presidente devono dare delle regole, i giocatori si devono adeguare, perché se poi mini queste certezze crei anarchia e poi nei prossimi mesi si possono ripresentare casi simili e diventa un guaio. Per quanto riguarda il gruppo, ha dato una grandissima risposta, io credo che questo non voglia dire che il gruppo non è legato al Papu, anzi, però ha certificato che l'Atalanta non è rappresentata da un giocatore o dall'allenatore. Secondo me l'Atalanta è la sintesi perfetta di dirigenti illuminati, di un allenatore che ha una visione e un calcio che fa sognare e di giocatori bravi che a loro modo sono tutti protagonisti e leader e si può rinunciare a uno di loro senza dover per forza ridimensionarsi, cioè non è un Atalanta dipendente da un giocatore, non dipende da Ilicic, non dipende da Zapata, non dipende da De Ron e quindi questo significa che è una squadra che avrà continuità e avrà futuro.
Bene, bene, intanto questa bella inquadratura è quasi, Sara sei con noi in studio, vedi?
Sì.
Quindi ci piace molto, allora... Ma con la squadra, vabbè, staremo un po' a vedere.
C'era un legame forte,
sì, vero, molto, vero. Molto.
Allora, Sara, vogliamo congedare il tifoso e stiamo per salutare pure Lorenzo Minotti che è stato con noi, va bene? Vogliamo salutare il tifoso?
Anche perché inizia la partita.
Sì.
Esatto. Allora, grazie Alessandro. Tra l'altro Alessandro ha una pagina social, giusto, sull'Atalanta, che quindi sì. Se vuoi dirla così ti seguiamo.
Sparare alla Rossi.
Okay.
Non ho capito?
Parare alla Rossi, che sarebbe il terzo portiere atalantino.
Parare alla Rossi.
Parare alla
Noi
Rossi,
ci abbiamo ecco, Federico.
Sì,
Rossi.
Sì, Federico. Bene, bene. Rossi. Allora.
Volevo chiedere
Alessandro, continua a fare le pagelle.
Aspetta.
Anche stasera.
C'è Lorenzo che vuole chiedere una cosa a Alessandro, credo. Lorenzo, prego.
Alessandro, tu c'eri a Liverpool per caso a vedere la partita?
No, purtroppo non c'ero. Però l'ultima partita che ho visto è stata quella a San Siro contro il Valencia.
No, perché anche quel giorno lì la cosa che mi colpì bellissima, che mi aveva riportato un po' ai miei tempi quando giocavo nel Parma, e lì capisci il perché di questa favola Atalanta, cioè la mattina passeggiando per Liverpool c'era proprio un'invasione di tifosi, ma famiglie, giovani, entusiasti, che proprio bello. Che riuscivano ad abbinare alla loro passione calcistica così un viaggio, un momento di grande divertimento, di grande svago. E lo stesso vivemmo col Parma in quegli anni in cui avevamo la fortuna di vincere la Coppa delle Coppe e la Coppa UEFA.
Quindi ci vedi un parallelo, bello, Lorenzo, bello, vero? Bello. Ci vedi un parallelo tra questi due club?
Sicuramente ci vedo un parallelo. Fra l'altro adesso l'Atalanta ha un modo molto più totale di gioco, però anche noi allora fummo i primi con la difesa 3. E io, Grun, eravamo un po' giocatori, partivamo dalla difesa, però come Palomino, come Toloi, creavamo questa superiorità numerica a centrocampo e fu un po' una novità ed era un po' la nostra forza.
Bello
questo ricordo.
Allora salutiamo Alessandro, Sara, che siamo proprio ai titoli
di
coda.
Alessandro, grazie ancora, mi raccomando, farete i pagelli.
Ciao.
Ci vediamo presto. Ciao, grazie.
Sì, molto preparati, e questo è proprio il consiglio di scaricare anche l'applicazione di Far Rating insieme a quella di TMV Radio, di partecipare a questo gioco che vi dà la possibilità naturalmente dei premi Amazon, come diceva Sara, ma poi c'è questo momento bello anche insieme ad un ex calciatore, fare delle domande come ha fatto Alessandro. Sara, io direi di cominciare a congedare anche Lorenzo Minotti, così li facciamo andare a vedere la partita. Però
grazie, Lorenzo.
Aspetta, sì. Siccome noi tra poco sentiamo Inzaghi, Cinzia, facciamo un flash
su questa Lazio
che vince con il Sassuolo.
Vince con il Sassuolo e comunque, senza
Quarta vittoria consecutiva.
Ma io della Lazio ho un concetto abbastanza chiaro, cioè nel senso che è una squadra che ha dei valori altissimi, però con una rosa abbastanza ristretta, cioè nel senso che di là che dicono che quest'anno l'hanno allargata, cioè quando la Lazio non ha impegni frasettimanali, può schierare i suoi 11 tipo, è una squadra che ha dimostrato di poter veramente competere con tutti. L'anno scorso ha battuto la Juve in finale, aveva prima del lockdown aveva raggiunto un livello altissimo perché aveva fatto una scelta precisa abbandonando e trascurando completamente l'Europa League. E quest'anno si è dimostrato la stessa cosa, nel momento in cui si è dovuta ad operare per passare il girone di Champions e spendere tante energie, ha zoppicato in campionato. Adesso che è un momento in cui si concentra esclusivamente sulla Serie A, 4 vittorie di fila e può battere qualsiasi squadra del nostro campionato, perché è una squadra che davanti ha una qualità incredibile, ha trovato in Acerbi e Reina due leader difensivi importanti, però deve sempre sperare che stiano bene Radu, Lulic che possa recuperare, Leiva in mezzo al campo che stia bene, perché sono giocatori che poi completano la tecnica, la spregiudicatezza, la fantasia di Milinkovic, di Correa, di Immobile e di Luis Alberto, che sono i giocatori che poi fanno la differenza.
Lorenzo, grazie. Ti lasciamo andare. Ciao, a vedere Lorenzo, la partita, e tra l'altro io personalmente, ma penso un po' tutti, ti facciamo i complimenti sempre per i tuoi commenti tecnici che sono veramente notevoli, ma poi
precisi,
non
puntuali,
esatto, non solo nel campionato italiano. Lui, quando lo senti parlare anche di partite di calcio estero, Premier, senti sempre una grandissima attenzione alla tattica, a tutto quello, lo svolgimento del gioco. Grazie.
Anche dalla parte dei tifosi, perché sento che anche un tifoso d'eccezione, Lorenzo, vero?
Sì.
Sei un tifoso?
Sì, sicuramente. Io lo dico sempre, guarda, io amo questo sport proprio perché ho iniziato facendo racchetta a palla a Cesena. Poi ho avuto la possibilità di fare il calciatore ad alto livello, quindi ho realizzato il massimo. Però poi ho fatto il team manager, ho fatto il direttore sportivo. Adesso mi mancava la parte, diciamo, di commentare questo sport. E quando non commento sono un tifoso, perché mi piace guardare le partite, spero di poter tornare presto, magari vedere il mio Cesena che adesso è in Serie C, però presto spero che possa ritornare magari in Serie B e a regalarmi qualche soddisfazione.
Lorenzo Minotti, grazie, e ti lasciamo a vedere Parma.
Ciao.
Grazie ancora.
Ciao, Lorenzo.
Grazie Lorenzo.
Sara, è stato un bel collegamento oggi, piacevole. Sì. Abbiamo veramente sviscerato tanti argomenti. E ricordiamo ancora una volta la casa del tifoso e poi l'appuntamento con noi per fare il resoconto, come sempre, mercoledì alle 16.35 circa all'interno di Maracanà. Ci ritroveremo insieme.
Esatto, che tra l'altro commenteremo la fine del girone d'andata, questa sera concludiamo e quindi ne vedremo delle belle insieme con i voti dei nostri tifosi. Quindi scaricate l'app, entrate nella nostra community di più di 40 utenti, mi raccomando, l'app è gratuita, dopo la partita fate la vostra pagella per 24 ore per diventare i fan winner della settimana.
In palio i premi Amazon e la possibilità, il migliore, di essere qui con noi, come avete visto, come ha fatto Alessandro, e partecipare e fare delle domande. Grazie Sara, Federico, a presto, un saluto alla casa del tifoso.
Ciao.